Allora, io faccio una premessa. Se si vuole guardare con attenzione a qualsiasi cosa succeda oggi sullo scenario internazionale, bisogna togliersi dalla testa il modello campista, che è un modello, quello per capirci, quello per cui il mondo è diviso in due campi, l'Occidente e dall'altro i paesi socialisti, per capirci, quello che chi come me è nato nel 69 ha vissuto almeno per 20 anni della propria vita, e bisogna prendere un approccio invece, diciamo, di tipo multipolare, nel senso che questa distinzione, che spesso fa cadere qualcuno in una distinzione che sostanzialmente riecheggia quello tra bene e male, o volendo quello della filosofia greca, che come dire, ha sempre praticato un dualismo nel cercare di comprendere il mondo, ecco, bisogna uscirne completamente, bisogna iniziare a pensare che quando il presidente americano Obama fece il discorso sull'approccio multipolare al mondo, in realtà non stesse raccontando semplicemente delle balle propagandistiche, stava semplicemente prendendo atto di una realtà. Quello che è successo dall'89 a oggi, anzi meglio dal 91 a oggi, perché il 91 è l'anno in cui della guerra nell'Iraq e della contestuale fine dell'Unione Sovietica, ed è stato gli anni in cui le presidenze americane hanno cercato di imporre il discorso riguardante una sorta di mondo unipolare, dove rimanessero solamente gli Stati Uniti come unica superpotenza, come stato in qualche modo, come unico stato necessario, se vi ricordate questa dizione, è sostanzialmente finito. Siamo di nuovo ad un approccio più simile a quello che l'Europa e il mondo hanno vissuto, diciamo, tra la seconda metà dell'Ottocento e il 1945, cioè un mondo dove i centri di potere sono internazionali, sono molti, per di più, anche questa cosa andrebbe magari approfondita meglio, per di più in una condizione in cui il predominio della capacità capitalistica di muovere capitale da una parte all'altra del mondo fa sì che anche il tradizionale modello, diciamo così, di Stato nazionale abbia perso molte delle proprie, pur senza sparire, questo bisogna essere ben chiari, però ha perso molto delle proprie capacità di organizzazione del mondo. In buona sostanza bisogna tener conto che siamo in questa condizione. Dentro questa condizione è evidente che la crisi ucraina fotografa una situazione nella quale abbiamo più attori che perseguono interessi diversificati all'interno di questo gioco, e sono attori che li perseguono come, per capirci, prima del 1914 li perseguivano i vari stati europei, con l'aggiunta del Giappone e degli Stati Uniti, che già si erano posti all'inizio del Novecento come appendici d'Europa, nel senso di altri stati capaci di esercitare un parziale livello di egemonia mondiale in contrasto tra di loro. Quello che sta succedendo è che noi abbiamo una Russia che ha un interesse evidente e diretto nella questione ucraina, come dire, la parte più importante, cioè la Crimea, è stata acquisita già nel corso dell'anno scorso, nella prima campagna di Putin sostanzialmente. Oggi quello che la Russia sta cercando di fare è ottenere un vantaggio militare, costruire delle repubbliche simili a quelle dell'Abkhazia, dell'Ossetia del Sud, in Georgia, se vogliamo, della Transnistria, in Moldavia, cioè dei punti di appoggio che le permettano di spostare il proprio confine più ad occidente ed evitare che quello che già un facitore della politica internazionale come Brzezinski poneva come obiettivo, invece, diciamo così, occidentale, ma guardar bene soprattutto americano, cioè invece l'annessione dell'Ucraina al campo occidentale, in modo da piantare un cuneo direttamente dentro il cuore della Russia. Quindi sostanzialmente abbiamo una Russia che cerca uno spostamento ad ovest dei propri confini, e non è più la Russia di Yeltsin, non è più la Russia in preda al disastro interno, a un'incapacità di giocare un ruolo internazionale, è una Russia con molte difficoltà, ma che prova a tornare seriamente nell'arena delle grandi potenze, dei grandi del mondo, e dall'altra abbiamo in primo luogo gli angloamericani, che hanno costruito, al di là della NATO, una propria alleanza preferenziale in Europa, a parte col Regno Unito che è un dato storico, con i paesi del nord e dell'est Europa. Quando parlo del nord parlo proprio della Scandinavia, parlo soprattutto di Norvegia e Danimarca, ma anche una Svezia che pure è fuori dalla NATO, ma che in funzione antirussa si è particolarmente avvicinata agli americani. È un est che per ragioni storiche di timore della supremazia russa si è particolarmente vicino agli americani, penso alla Polonia, ai paesi baltici, ma penso anche alla Romania da questo punto di vista, e penso ovviamente al gruppo dirigente ucraino che in varia misura sta cercando di sganciarsi dall'egemonia russa che comunque ha subito in questi anni qui, ovviamente appoggiandosi sull'Occidente. Dall'altro c'è l'Europa, che non è l'Europa, lì ha ragione Caracciolo nell'editoriale pubblicato su Repubblica ieri, già uscito su Limes, in cui diceva sostanzialmente non c'è una posizione univoca dell'Europa, questo lo sappiamo, l'Europa, l'Unione Europea, dal punto di vista della politica estera, così come dal punto di vista della politica militare, e aggiungo per molti versi fortunatamente dal nostro punto di vista, non è un'unica espressione di potenza. Noi abbiamo potenze storicamente più vicine al blocco anglo-americano e abbiamo invece degli stati, in particolare la Germania, ma non poco anche l'Italia e la stessa Francia, che sono che storicamente hanno sempre avuto un rapporto allo stesso tempo di alleanza e di utilizzo della Russia per sganciarsi, come dire, da un'alleanza che li rendesse troppo fedeli e troppo subordinati al blocco anglo-americano, e dall'altra hanno anche avuto momenti continui nel corso del tempo storico, ovviamente di scontro con la stessa Russia per ragioni di egemonia, soprattutto sull'est Europa. Noi abbiamo quindi una configurazione abbastanza complessa di questa situazione, dove ognuno degli attori gioca a costruire un vantaggio per la propria parte, o come dire, perlomeno ad ottenere di non avere svantaggi particolari.
Sì,
anche perché
però Stefano, scusa se ti disturbo, tu sei d'accordo nel dire che, nonostante il desiderio di spostare ad ovest i confini, la Russia in questa escalation verbale militare sia un po' tirata per i capelli, non avrebbe quella necessità, e che forse sono più gli Stati Uniti a volere una sorta di instabilità perenne in quella zona, nonostante poi Obama sia cauto, come dire, criticato dai repubblicani, c'è anche la questione, il manifesto parlava della questione con l'Iran sul nucleare, in cui Obama sta facendo, come dire, un ruolo da protagonista, quindi non vorrebbe scalfire i rapporti con Putin, però in questo momento qui Putin forse non avrebbe la necessità di armeggiare in quella zona, o no?
Ma Putin firmerebbe per una situazione precedente a tutta l'ambaradan di Euromaidan, nel senso che un'Ucraina formalmente indipendente, con dominio tra Russia e Unione Europea, sostanzialmente dipendente economicamente dal gas di Mosca, però con rapporti stretti con l'Europa occidentale, tutto sommato Putin sarebbe andato bene, nel senso che avrebbe mantenuto le proprie basi in Crimea, avrebbe mantenuto di fatto un controllo su questo paese che è centrale nella geopolitica russa, e nel contempo l'avrebbe anche potuto utilizzare come passaggio rispetto all'Occidente, cioè come in fondo Mao utilizzò Hong Kong lasciato in mano agli inglesi, nonostante militarmente non fosse difficile riprenderla, per 50 anni dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. In fondo quella situazione di stallo e di relativa ingovernabilità dell'Ucraina, nel senso di un non protagonismo del governo ucraino, a Putin sicuramente andava bene. Agli Stati Uniti, ma non solo, anche alla Germania, invece un'Ucraina nel blocco occidentale sarebbe andata meglio, con la Germania che come al solito avrebbe puntato ad assorbirla economicamente nel proprio blocco, nella propria espansione verso est, e utilizzando l'ombrello militare statunitense. Quindi sicuramente sì. Dentro questo gioco però in buona misura la Russia ha dovuto forzare, nel senso che ha fatto una serie di azioni militari abbastanza evidenti, di cui la prima e più chiara è stata quella sull'Ucraina, ma in fondo anche l'appoggio alle due repubbliche popolari del Donbass fondamentalmente e fa parte di questa operazione qui. Io credo che lo scopo vero di Putin, come dire, la soluzione tuttora ritenuta migliore, sia in realtà quella di arrivare ad un accordo che permetta il cessate il fuoco, la costituzione, ovviamente l'assorbimento della Crimea da parte della Russia, ma quello è un patto compiuto che non è stato in realtà contestato seriamente dall'Occidente, nel senso che nessuno si sogna di mandare le truppe per sgombrare i russi dalla Crimea e nel contempo costruire una sorta di Ucraina federale in cui l'Ucraina orientale di fatto persegue una politica filo-moscovita, mentre l'Ucraina occidentale sarebbe seguirebbe più una politica di tipo filo-occidentale. Ecco, un meccanismo di quel genere credo che i russi starebbe bene.
Però, scusa una cosa se mi inserisco. Tu hai descritto una posizione, come dire, di convenienza e di blocchi pre-Maidan, no?
Sì.
Ma oggi si ha un po' la sensazione di quella che abbiamo azzardato un po' io e Aurelio quando commentavamo le notizie dei giornali di oggi, che per quello che riguarda gli Stati Uniti, e in questo invece si differenzia dall'Europa che non per caso ha dichiarato in maniera pressoché unanime di non avere intenzione di armare Kiev, di armare Poroshenko, no? Che gli Stati Uniti, non potendo controllare fino in fondo, adottino una tattica che ormai è consolidata, almeno basta pensare agli scenari siriani, del caos sistemico. Non potendo controllare, punto sul caos, punto a mettere in difficoltà l'avversario, laddove l'avversario peraltro non è soltanto la Russia di Putin, ma anche la stessa Europa e le sue pretese di politica autonoma.
Dunque lo complessificherei, nel senso che in realtà una Siria tra l'Europa e la Russia oggi non è pensabile, nel senso che gli stessi Stati Uniti, e non è un caso che Obama freni sulla fornitura di armi di altissimo livello agli ucraini, non è considerata tutto sommato in positivo, nel senso che credo che qualche lezione sul caos sistemico siriano e di ciò che ne può derivare anche di negativo per gli interessi americani questa amministrazione l'abbia presa, quindi in realtà gioca molto sul filo, anche perché perfettamente che gli interlocutori che ha a Kiev non sono esattamente, come dire, i più credibili di questo mondo, anche perché ovviamente una condizione di guerra sta favorendo, come sappiamo, l'ultradestra ucraina, che non è, come dire, antisemita con espliciti riferimenti nazisti in alcuni gruppi più estremi e, come dire, in realtà poco controllabile dagli americani. Quello che io penso gli americani vogliano ottenere è un saldo insediamento in Ucraina, anche se limitato a una parte dell'Ucraina stessa. Vogliono in realtà ricostruire, a mio avviso, questo sull'Europa, più che puntare sul caos sistemico, una chiara situazione da cortina di ferro, per essere chiari, cioè riuscire a segnare, come nel periodo tra il 91 e il 99, progressivamente, come dire, l'area coperta dal blocco militare americano si è spostata dalla linea, come dire, dall'Elba fino alla Polonia, ai paesi baltici, alla Romania e via dicendo, abbiano intenzione di spostarla più in là, dire, ottenendo un vantaggio da un punto di vista del posizionamento militare, dal punto di vista militare, geomilitare assolutamente evidente, nel senso che in questo modo otterrebbero uno spostamento in avanti. Dopodiché sanno perfettamente, d'altra parte, che un'Ucraina in fiamme, un'Ucraina completamente in condizioni tipo quelle siriane, è ben più difficile da gestire di una Siria, di un Iraq nelle stesse condizioni, anche perché questo vorrebbe dire che in realtà la Russia riuscirebbe a staccarsi tranquillamente all'est dell'Ucraina, probabilmente l'estremo ovest attorno a Leopoli sarebbe un'area tranquillamente controllata, per il resto sarebbe guerra in tutta l'Ucraina di mezzo, che è un immenso territorio, che comunque ha un'importanza estrema in questo momento, tanto per gli americani che gli europei che per i russi. Quello che gli americani in realtà, spingendo il piede sull'acceleratore, hanno ottenuto è uno la rottura dei rapporti commerciali tra gli stati, l'Occidente europeo e la Russia. Ricordiamoci che l'Europa, dobbiamo sempre parlare di Occidente europeo ed Est europeo, i rapporti commerciali e diplomatici tra Est Europa e Russia erano già praticamente inesistenti. Dall'altra, invece, quello che è riuscito ad ottenere con le sanzioni, quello che è riuscito ad ottenere con la forzatura della situazione militare è una condizione per cui la stessa Germania, Francia e Italia hanno dei rapporti oggi all'unicino con la Russia. Ricordiamoci che questo avviene in un momento per paesi che dipendono per le forniture energetiche, hanno alzato la loro dipendenza in questi vent'anni per le forniture energetiche proprio da parte della Russia. Vuol dire espellere la Russia dall'Europa in qualche misura, che io credo sia il vero obiettivo che si è dato il governo americano in questo momento, cioè riuscire a costruire una situazione in cui i paesi più importanti d'Europa siano da un lato, come dire, irregimentati dietro alla politica estera americana, dall'altro rompano i rapporti commerciali con la Russia e in terzo luogo impedire soprattutto alla Germania la creazione di un'area economicamente dipendente dalla Germania che arrivi fino all'Ucraina, perché è ovvio che un'Ucraina militarizzata, che sia pure che diventi, come dire, avamposto militare occidentale nell'est, in buona sostanza cosa diventa? Diventa un paese che da un punto di vista dello spazio economico a guida tedesca perde assolutamente importanza. Questo e non è l'ultimo degli interessi che gli americani hanno messo in gioco in questo momento. Poi ripeto, non parliamo più di Europa, l'Europa non esiste, è una mera espressione geografica per parlare come Metternich. Francesi e tedeschi, e ribadisco italiani, hanno degli interessi, gli italiani tra l'altro non possono perseguirli fino in fondo perché la lobby atlantica, per essere chiari, è molto più forte che in paesi indipendenti come la Germania o la Francia e dall'altra, ripeto, per il resto se andiamo a guardare tutti i paesi d'Europa ci sono posizioni diverse, Putin ha degli amici in Ungheria, in Serbia, in Bulgaria e dall'altra ci sono paesi nettamente filoamericani e antitedeschi come la Polonia, la Lituania e la stessa Romania e infine se parliamo della Repubblica Ceca che è totalmente all'interno dello spazio economico controllato dalla Germania, d'altra parte rapporti finanziari molto stretti tra le principali banche ceche e la Russia di Putin. Quindi è una situazione secondo me parecchio complessa in cui ognuno degli attori sta cercando di posizionarsi nel modo migliore possibile, dopodiché è anche una situazione che si sta portando sul filo di lana, non è un caso che il presidente francese Hollande abbia evocato il rischio di guerra, non la guerra locale ma una guerra più generale, perché comunque è una di quelle classiche situazioni che possono sfuggire di mano e portare a un'esplosione come quella dell'agosto del 1914, per essere chiari.